Ok, stasera finiamo il capitolo. Leggiamo l'ultimo pezzettino dell'altra volta, che dice: le lacrime di Yosef vengono da un luogo di rimuoverò il cuore di pietra dalla tua carne e ti darò un cuore di carne. Ricordate che abbiamo spiegato che quando i fratelli hanno venduto Giuseppe, la cosa più grave della loro condotta era più che altro il fatto che non hanno avuto empatia, che non hanno ascoltato Giuseppe quando implorava di salvarlo, di non ucciderlo, di non venderlo e quant'altro. Perciò più della vendita era grave il fatto che loro non hanno ascoltato. E da qua abbiamo imparato che appunto bisogna avere empatia, bisogna avere il cuore, bisogna avere. Oggi andiamo avanti e dice così: ci sono due tipi di tristezza. Allora, tristezza caduta e tristezza che rettifica. Ecco, questo è un argomento molto delicato che molti purtroppo a volte sbagliano questo concetto qua. Vogliamo capire. Ci sono due tipi di tristezza. Una, di cui abbiamo ampiamente scritto nel capitolo sulla felicità, che viene dall'immaginazione di una persona. Faccio dallo Yetzer Hara. Ricordiamoci, quando il Yetzer Hara ci vuole colpire, ci vuole far peccare, la prima cosa che va a toccare è la nostra felicità. Se lui riesce a causare qualcosa per renderci tristi, il 99% della sua missione è compiuta. Perché quando tu sei triste, diventi debole. Allora, peccare, da lì al peccare è un attimo. Perché quando sei triste, sei giù, non hai controllo di te stesso, non credi in te stesso, non hai voglia di combattere, non hai voglia di tenerti in piedi, non hai tutto quello che tutte le cose negative derivano e vengono a causa della tristezza. Perciò, appunto, qua dice la tristezza è dallo Yetzer Hara. È un'immaginazione, perché molte volte noi siamo tristi, ma in realtà non per qualcosa di vero e proprio, è un'immaginazione. Molti di noi a volte gli viene il magone, gli viene la tristezza per delle cose che in realtà non esistono, o che non hanno quella grande importanza. E molte volte noi umani ingrandiamo un po' questa cosa. Perché? Perché gli sarà, con gli sarà ci si mette, è capace di colpirci. Questa è tristezza, quella che si chiama tristezza caduta, piena di immaginazione e false convinzioni riguardo ciò che ci manda in questo mondo. Cosa vuol dire immaginazione e false convinzioni? Una persona magari sta soffrendo di qualcosa, è successo un qualcosa, e lui è capace di prendere una piccola cosa e ingrandirla. E far diventare la fine del mondo. Adesso senza fare battute, senza offendere, di norma forse le donne su questo sono un po' più peccano di questo, cioè sbagliano di questo, che una piccola cosa diventa la fine del mondo. E questo è quello che dice, che la maggior parte delle volte non è niente di così grave, come, ecco qua dice, false convinzioni e piena di immaginazione. Secondo la Kabbalah, la radice di questo tipo di tristezza è quello che si chiama il sangue offuscato della milza. Se non c'è qua il dottor Messina che ci possa spiegare, Rotas, tu hai qualcosa, hai in mente qualcosa?
La milza è proprio sotto il cuore, è un organo, scusate, c'ho una medicina in bocca, è un organo che fa un'operazione di filtro particolare che probabilmente il dottor Messina sa spiegare meglio di me. Però forse in questo caso si intende per il fatto che è vicino al cuore, suppongo, ma non sono sicurissimo.
Tristezza alla radice di una sangue offuscato della milza. Vabbè, questo tipo di tristezza di solito ci fa sentire pesanti e privi di vita. Questa tristezza ha radici nella disperazione e nella morte. Quindi ha radici. Da dove arriva questo tipo di tristezza? Dalla disperazione. E caso ce l'ho. La sua radice è la morte. Dobbiamo difenderci e tenerci lontani da questa tristezza, che non contiene un singolo iota di bene. Non ci aiuterà a compiere teshuva o divenire persone migliori. Ecco, questo argomento io diverse volte. Non so se qui è un'altra lezione, l'ho detto perché purtroppo tante persone fanno questo sbaglio pensando che io devo fare teshuva, devo pentirmi, tornare a Dio tramite la tristezza, tramite i sensi di colpa. Queste cose saranno forse vere in altri culti, in altre religioni, ma non nell'ebraismo. Perché la tristezza è soltanto il tuo Yetzer Hara che sta parlando. Non c'è scritto da nessuna parte della Torah, il Rambam, Maimonide, quando tratta le leggi della Teshuvah, del pentimento, eccetera, come mettersi a posto, non ha mai scritto, ha scritto di pentirti, ha scritto lascia stare questa strada, cambia la tua vita, la rettifica, quello che vuoi. Non ha mai scritto sii triste. Può essere amareggiato. È un altro discorso. Sono amareggiato di quello che ho fatto, sono pentito di quello che ho fatto. Sì, ma triste è una condizione che tu continui. E molte volte tu pensi che più sei triste, più tu sei capace di rettificare. Ma sei lontano anni luce, proprio lontano, lontano.
Scusa, com'è che diceva la frase? Perché ho trovato su Google la
Bravo.
milza è un organo linfoide situato nell'addome superiore sinistro sotto il diaframma, fondamentale per il sistema immunitario e per il filtraggio del sangue. Ha funzioni come la rimozione dei globuli rossi invecchiati, la lotta contro i patogeni e la produzione di anticorpi. Cos'è che diceva la frase che dicevi tu?
Perché secondo la Kabbalah la radice di questa tristezza è il sangue offuscato della milza.
Beh, è chiaro qua, dice che filtra il sangue, mette a posto, fa praticamente rinforza
Però è
il sistema
offuscato.
immunitario.
Offuscato vuol dire che non ha passato forse questo
Sì,
lavoro della milza, no? È un sangue
infatti.
infetto, diciamo, un sangue non purificato, non pulito forse,
Certo,
no? Non filtrato.
sì.
Ok. Perciò diciamo, uno che basa la sua teshuva solo sul fatto che lui è triste, non va bene, perché la tristezza ti butta giù, ti toglie voglia di avvicinarti a Dio. Infatti Dio ha scritto, Ivduet Hashem, Besimcha, servite Hashem con gioia. Non ha mai scritto servite Hashem con tristezza? Per esempio, sul fatto della tristezza, no? Proprio oggi, la parasha che abbiamo letto stamattina, di Giuseppe che si trova in prigione. Quello che abbiamo detto anche il giovedì sera, l'ho raccontato, lo ripeto velocemente. C'è scritto che quella mattina lui si alza e vede i suoi due compagni che erano tristi e gli chiede cosa vi è successo? Come siete così tristi che avevano fatto il sogno, no? Allora, il fatto che lui chieda a loro come mai siete tristi, cosa implica? Che lui non lo era. Se tu chiedi a un'altra persona, ma come mai tu oggi sei così triste? Vuol dire che tu non lo sei. Allora, la domanda non è su di loro perché sono tristi, è ovvio, la risposta è siamo in prigione, è ovvio. Siamo in prigione egiziana di una volta, erano terribili. La domanda è Giuseppe, tu perché non sei triste? Oh, la non tristezza di Giuseppe era sul fatto che lui, nonostante, ricordiamoci, stiamo parlando di un ragazzino di 17 anni, tradito dai fratelli, che prima la vogliono uccidere e poi lo vendono. Lui vede che papà non sta venendo a cercarlo. Lui non sa che papà gli ha detto che lui è morto. Perciò lui si sente tradito da papà, fratelli. È già questo. Arriva in Egitto, un posto depravato, di perdizione, un posto dove comunque gli ebrei non erano mai amati già all'epoca, un posto di nemici. Va a lavorare in questa casa. E lì viene accusato di aver fatto brutte cose con la moglie, che non aveva fatto. Viene messo in prigione, c'è tutte da passate, poverino. In un paese che non conosce, un paese che non è amico, una dopo l'altra. Ed è un ragazzino di 17 anni. Lui comunque si sentiva sempre gioioso e felice. Perché? Perché lui capiva che è in missione di Hashem. Se Dio mi ha messo in questa situazione, in questo posto, in questa. Io non so il perché, però sono gioioso che io possa fare quello che Dio vuole, che io sto facendo quello che. Se Dio mi ha messo qua, lui ha una ragione. Lo so, io ogni giorno mi sveglio e cerco di capire cosa posso oggi fare in prigione per fare la missione che Hashem mi ha dato. Perciò quando tu hai una missione, non hai tempo di essere triste. Quando tu capisci che c'è un disegno divino per ogni cosa che ti succede, anche cose difficili, cose tristi, cose come la storia di Giuseppe, tu non soffri la tristezza perché vai a vedere in realtà il disegno più largo, Dio. È Dio che mi ha messo qua. È come la nostra vita, ognuno di noi, no? Ognuno di noi ha le sue problematiche, le sue tristezze, le sue difficoltà, tutti abbiamo. Però se noi ci cominciamo a indebolirci per ogni problematica che ci capita, allora perdiamo il filo della missione. Ma se invece noi diciamo tutto quello che mi succede è perché Dio vuole. Adesso cominciamo a capire cosa posso fare per uscire da questo problema. Migliorare la situazione, questo sì, ma una persona che si butta giù e perde la speranza e perde la voglia, capiamo benissimo che non sta capendo la sua missione. Quando Dio, noi vogliamo tutti incontrare Dio in un luogo di gioia, di felicità, in una situazione bella. A volte Dio ci vuole incontrare in una situazione difficile. Dio ti ha messo lì, in quel bot, come si dice in ebraico, nel fango, perché lui vuole che lì nel fango tu crei la tua luce. Certo, tutti vorremmo essere sempre in festa e tutto quanto, ma non è quello che Dio vuole. Dio a volte ha bisogno di soldati forti, che anche se li butta in zone buie del mondo, questo soldato è capace di illuminare. Perciò quando noi ci troviamo in questa situazione, ci troviamo veramente che sembra che siamo col fango fino alla testa, dobbiamo dire, ah, forse sono veramente così forte che Dio, conoscendo le mie capacità, mi ha detto, tu che sei forte e sei capace di illuminare, ti butto lì, ma non perché sei cattivo, al contrario, perché sei valoroso e riesci a illuminare un posto che altri magari non sono capaci di illuminare. E questo è il modo di pensare. Perché se noi cominciamo a piangere, a disperare, a soffrire per ogni problematica, non ne usciamo più perché il mondo è pieno di sofferenze e di difficoltà. Il modo di vedere deve essere. Vuol dire che io sono un soldato speciale, perché il capitano, il capo dell'esercito, manda i soldati migliori a fare le cose più difficili. E questa è la situazione di chi sta soffrendo. Beh, come la barzelletta, no? C'è questo, sapete, quelli, i Hasidim di Breslev, quelli che hanno le peot, no? è un tipo di casellina, è una barzelletta, ok? Loro dicono che fanno crescere le peote, perché se mai dovesse essere che quando loro dopo 120 anni muoiono, se vanno a finire nell'inferno, allora viene Rabbi Nachman e li prende per le peote e li tira fuori dall'inferno e li porta al paradiso. Questo non so se sono barzelletta, questo penso che veramente loro credo, se non sbaglio. Vabbè, in un giorno muoiono sia un Hasid Breslev che un Lubavitch, un Hasid Chabad. Tutti e due muoiono in quel giorno là. Arrivano in cielo. Il Hasid Breslev piange, piange, chiama suo Rebbe, Rebbe, sono in inferno, tirami fuori. Arriva suo Rebbe con il promesso, lo tira fuori per le peot, per le trecine, e lo tira fuori e lo salva. Arriva il Hasid Chabad, Lubavitch, Rebbe, salvami, sono in inferno. E Rebbe cosa gli dice? Bravo, apri un Bet Chabad, apri un centro Chabad anche lì, perché c'è bisogno che anche in inferno ti occupi delle altre anime. Non ti tira fuori, dice dai il tuo meglio anche in inferno. È una barzelletta, però è la pura verità. E questo è quello che tutti noi dobbiamo fare, anche nelle situazioni più difficili. Dobbiamo dire, ok, Dio mi ha messo qua perché si vede che io ho una forza talmente potente che io posso fare cose che altri non possono fare. Allora ben venga, come Giuseppe. Non era mai triste, non ha mai perso la speranza perché era in missione di Hashem. Come c'è scritto anche nel Tania, che questo combattimento, quando Tania dice così. Quando due persone fanno un combattimento, magari uno e due è forzuto, è grosso, e l'altro è deboluccio. Il Tani dice, non necessariamente il grosso, il forzuto vincerà. Perché? Se il grosso, visto che lui si sente forte, pensa di poter battere l'avversario perché è piccolo e debole, se lui non si impegna, se lui non mette sforzo e così via, si muove in modo pesante, e se invece il piccolino, che è più debole, ma è più scaltro, è più veloce, è pieno di vitalità perché vuole mettersi da tutto per combatterlo, può essere benissimo che il piccolo lo combatta, perché l'altro non si sta impegnando, pur essendo più forte. E il piccolo mette tutta la sua energia e mette anche tanto verve e alla fine riesce a combatterlo. Questo esempio che il Tania dà è per dire ogni giorno quando abbiamo una lotta con il Yetzer Hara, non pensare, non farti intimorire dal tuo Yetzer Hara dicendo ah, mi sta combattendo, io non ce la faccio più, è più forte di me. Dipende. Il Yetzer Hara a volte è molto forte, ma se tu ti muovi con agilità, con gioia, quello che il Tanya scrive, se tu combatti con gioia, con speranza, con apertura di animo, e con tanta forza interiore, allora tu puoi battere e strabattere il tuo Yetzer Hara. Ok? Perciò gioia. Mai nessuno ha parlato di arrivare a Dio con tristezza nel cuore. Ci sono volte in cui dobbiamo sentire le vere mancanze nelle nostre vite. Cos'è questa vera mancanza che dobbiamo sentire? Le sue radici sono nel fatto che non riceviamo abbastanza forza vitale da Hashem. Non perché lui non ce la dà, lui dà, perché siamo lontani, perché noi siamo lontani da lui. E non lo sentiamo abbastanza nei nostri cuori. Siamo noi che non conosciamo, non sentiamo, che mettiamo delle barriere tra noi e lui. Lui ci vuole sempre dare, lui ci vuole sempre illuminare. Noi a volte ci nascondiamo in un guscio, nella famosa clipa, e abbiamo paura di avvicinarci troppo ad Hashem. Perciò questa è una mancanza, quando tu senti che ti manca Dio nella tua vita. Ripetiamo, ci sono volte in cui dobbiamo sentire le vere mancanze della nostra vita. Perché dice vere? Perché noi ci focalizziamo che ci manca la macchina nuova, ci manca la casa nuova, le scarpe nuove, tutte cose materiali noi ci focalizziamo. Invece, le vere mancanze della vita, che cosa sono? Sono il fatto che noi non riceviamo abbastanza forza vitale da Dio, perché siamo lontani da Lui e non lo sentiamo abbastanza nei nostri cuori. Quando non riceviamo abbastanza vita, felicità, consapevolezza e amore da Lui, abbiamo bisogno di ogni tipo di cosa di questo mondo per rimpiazzarlo. Perché una persona va a fare cose negative? Perché cerca un ragazzo, una persona, perché va a cercare droghe o cose va? Perché gli manca l'affetto, gli manca qualcuno che gli manca amore, gli manca cura, gli manca qualsiasi cosa a lui gli manca, va a cercarlo nell'alcol, nella droga o nelle varie dipendenze che siano, ok? Ti manca qualcosa, cerchi di ritrovarlo in qualcos'altro. Che quel qualcos'altro di norma ti dà una felicità veloce, no? La droga, l'alcol ti danno qualcosa di immediato, però poi lascia il tempo che trova, vuol dire non è continuativo ovviamente perché è finito l'effetto della droga, anzi ti senti peggio di prima, poi hai bisogno di un'altra droga, è sempre più forte e poi la storia la sappiamo. Perciò quando ti manca qualcosa di vero, vai a cercarlo altrove. Perciò anche qua, quando noi sentiamo la mancanza di Dio, andiamo a cercare non in droghe, magari, ma in cose proibite, in cose peccaminose, in cose vietate, perché vogliamo sentirci bene. Abbiamo bisogno, felicità, consapevolezza e amore da Lui, abbiamo bisogno di ogni tipo di cosa di questo mondo per rimpiazzarlo. Ma ovviamente come fai a rimpiazzare Dio con un peccato o qualcosa? La sofferenza che proviamo quando non siamo connessi alla luce della nostra anima, che comunque è Dio, è molto dolorosa. La sofferenza che proviamo quando non siamo connessi alla nostra anima, quando non siamo connessi a Dio, questa sofferenza è molto dolorosa, perché per noi è la cosa vitale è essere connessi con Dio, l'albero della vita. Cioè tu non puoi pretendere che una macchina funzioni mettendoci dentro acqua quando mi sei bisogno di benzina. L'acqua va nel motore, ok, ma dove c'è la benzina devi metterci benzina, non acqua o non aria. Perciò se tu non funzioni, per modo di dire, ho detto in gergo, se noi non funzioniamo e non rendiamo e non siamo felici e siamo... Perché ci manca Dio, è inutile ci girarci intorno. Poi uno nella sua vita può fare quello che vuole. Uno può decidere che non vuole avere a che fare con Dio, non vuole essere osservato, fai quello che vuoi. Ma sappi che non sarai mai felice, non avrai mai veramente un qualcosa di solido nella vita. Perché manca l'ingrediente principale. Noi siamo acqua, non so quanto per cento del nostro corpo è acqua, no? Noi dobbiamo bere ogni giorno litri di acqua per stare bene. Possiamo anche magari non mangiare, ma senza bere non possiamo vivere. Perché? Perché il nostro corpo è fatto di 90% di acqua, non so quanto. Idem, la nostra anima è divina, è Dio. Come puoi pretendere di vivere senza connessione con Dio? E come pretendere di vivere senza mangiare e bere? Non puoi, dopo un po' muori. Così come una persona che non mangia e beve dopo qualche giorno muore, una persona che non si connette con Dio, spiritualmente muore anche lui. Questa è la sofferenza della Shekhinah, della presenza di Dio. Abbiamo in realtà la mitzvah di sentire la sofferenza della Shekhinah. L'unica sofferenza che tu devi sentire, questo parla di tristezza, no? L'unica cosa che ti deve fare soffrire è questa. Mi manca Dio. Di nuovo, non deve renderti triste, ti deve amareggiare, ti deve far capire, ti deve accendere una lampadina. Ma l'unica sofferenza che tu devi patire è questa, che ti manca un contatto con Dio. Rabbenu disse che passava stiamo parlando di un tzaddik adesso, no? Rabbi Nachman. Passava giorni col cuore spezzato e piangeva finché le sue, non piangeva di tristezza, che piangeva di quando ti manca il tuo amore della vita, no? Quando due innamorati si allontanano.
Malinconia.
Sì, forse un po' di più. Malinconia, ok? Ti manca il tuo amore perché è partito per una settimana, non c'è, ti manca e piangi perché ti manca. Perché piangi? È un pianto positivo, no? Perché ti manca la tua metà. Allora, lui quando piangeva col cuore spezzato, addirittura che piangeva finché le sue suole delle scarpe si attaccavano al pavimento per le lacrime, proprio fiumi che arrivavano al pavimento. Perché lo faceva? Non perché era disperato, non perché era triste, gli mancava Dio. Voleva avere vicinanza a Dio, ma qua stiamo parlando di Tzadikim. Noi magari non possiamo neanche capire, non arrivare a cose, neanche capire forse cosa voglia dire. Per esempio, il Balatania, l'autore del Tania, no? Il primo Rebbe di Lubavitch, lui era a un livello così alto di connessione con Dio che lui diceva: Dio, parlava con Dio, diceva: Non voglio il tuo paradiso, non voglio qualsiasi cosa che tu mi possa dare. Io voglio te. Come vuoi dire non voglio il tuo paradiso? Io non è mica ti cerco perché tu mi possa dare benedizioni, ricchezza, addirittura paradiso. Non mi interessa. Io voglio abbracciarti, voglio te, la tua essenza. Anche qui non possiamo capire esattamente cosa intende. Ma un tzaddik che tutta la sua vita è soltanto Dio, il suo desiderio è Dio tutti i giorni. Cosa posso fare oggi per avvicinarmi ancora un po'? E piange perché non può abbracciare Dio. Certo, mettendo il tefilin abbracciamo Dio. Certo, studiando la Torah, accendendo le candele Shabbat, di Hanukkah, quello che vuole, il mitzvot che facciamo, stiamo abbracciando Dio. Ma un tzaddik sente la mancanza che magari noi non la sentiamo. Perciò lui piangeva amaramente perché sentiva la mancanza di Hashem. E diceva questo perché il giogo dell'esilio è molto pesante. Noi che siamo in Galut, nell'esilio, e cosa succede? L'esilio non è soltanto un esilio geografico, fuori da Israele, non c'entra niente. Anche in Israele siamo in esilio. Esilio vuol dire che Dio si nasconde, che non c'è il santuario e Dio si nasconde, non si manifesta nel modo come lui potrebbe. Quando arriverà Mashiach si manifesterà in un modo senza filtri. Perciò il fatto che noi siamo in diaspora, in esilio, rende tutto ancora più difficile. Perché? Perché non sentiamo Hashem, perché si nasconde. Noi dovremmo avere il cuore infranto, noi normali, solo per un'ora al giorno. E il resto del tempo dovremmo stare attenti a rimanere sempre felici. Anche il Tania dice che quando noi vogliamo fare introspezione e di cose che magari ci portano tristezza del nostro comportamento, dice fallo di notte, non durante il giorno, perché durante il giorno o sei a lavoro o sei a studiare o qualsiasi sia la tua occupazione, se lo fai di giorno poi uno può dire, beh che bello, mi è venuto un coso di tristezza per Hashem. No, questo anche può essere un Yetzer Hara perché ti vuole buttare giù. Ogni cosa c'è il suo momento, perciò se vuoi piangere, guardare l'introspezione, fallo di notte, perché poi andrai a dormire e domani ti sentirai più sollevato e non durante il giorno che poi non riesci a fare quello che devi fare. Pertanto, il consiglio principale quando siamo tristi è di ricordare che cosa davvero ci manca. Immaginare la luce dell'abbondanza spirituale e materiale che potrebbe essere nostra se avessimo il santuario, per esempio. Quanti di noi dispiace che non c'è Messia e che non c'è il santuario? Sì, ogni tanto diciamo, vogliamo Mashiach, vogliamo santuario, ma quanti veramente lo sentono? Questa è una cosa che devi sentire. La mancanza di Dio, la mancanza di santuario. Allora, il semplice pianto si trasformerà in un cuore spezzato e nel desiderio. E attraverso questo rettificheremo la tristezza caduta e tutte le maschere che coprono il nostro cuore cadranno via. Diciamo prima c'è una tristezza che ti blocca, ma quando tu questa tristezza la metti in cose vere, della mancanza della malinconia di Dio verso Dio o del santuario, allora la tristezza che parlavamo con la negativa, cade via. Tutte quelle cose che girano, gravitano intorno a noi, che ci fanno tristi, se tu sei capace di essere amareggiato perché ti manca Dio, quella è la cosa giusta. Allora tutto il resto viene cancellato. È come dire, prendi questa forza negativa che è andata a finire in un posto sbagliato, la usi in un posto giusto, allora si trasforma in positivo. Tu devi soltanto capire le priorità della vita quali sono. Quali sono le vere mancanze? Su quello devi piangere, per piangere di nostalgia, e non sulle cose secondarie. Finiamo qualche riga e poi parola a voi. Primo tempo. Come sappiamo che quello che stiamo provando è davvero un cuore infranto? Il cuore infranto per Dio, no? Si tratta di un cuore infranto, se, perciò non tristezza, ma cuore infranto per Dio. Come fai a sapere se tu. Allora, tu uno piange, no? Allora, uno si chiede: beh, sto piangendo per Dio o sto piangendo di nuovo per cose negative? Allora, come sappiamo che quello che stiamo provando è davvero un cuore infranto? Si tratta di un cuore infranto se, dopo che le lacrime sono passate, ci sentiamo calmi. L'opposto della disperazione. Quando tu sei disperato, più piangi, più ti disperi, più piangi, più ti disperi. È un ciclo purtroppo vizioso, circolo vizioso. Qui invece, se tu lo fai per Dio, per spiritualità, dopo che hai pianto, ti senti risollevato e ti sei scaricato la negatività e allora hai più forza di combattere per andare avanti. Questo è perché le lacrime puliscono la milza e la tristezza difettosa, quella tristezza sbagliata, e pertanto ci sentiamo calmi e puliti e spesso anche felici. Vuol dire, sappi dirottare quel sentimento verso il sentimento della malinconia verso Dio, e allora è come la milza che pulisce tutto. L'unica cosa di cui ti devi neanche disperare, sentire amareggiato è soltanto mi manca Dio, mi manca spiritualità. Se tu riesci a prendere tutte le altre tipi di negatività e angosce, questo, e dire sono angosciato, sono triste perché mi manca Dio, allora cambi ottica. Cambi tutto. Allora anche le cose negative che tu soffri inutilmente, o comunque inutilmente non è mai, ma che soffri perché non dovresti anche, si pulisce, perché stai mettendo il tuo pianto in qualcosa di veritiero. È fortissima questa idea qui, eh? Se devi piangere, devi essere triste, sii per la cosa giusta, per Hashem. E da qua puoi diventare anche felice, perché il pianto per le sofferenze verso Dio diviene felicità, diventa felicità. Se tu piangi perché ti manca Dio, non perché ti manca guarigione, ricchezza e altro, no. Se tu piangi perché senti che sei lontano da Dio, quel pianto diventa felicità, gioia. Quanto è nobile, quanto è bello una persona che piange perché gli manca Dio. E non quel Dio che gli dà i soldi. È come quelli che dicono vogliamo Moshiach perché magari è malato, perché magari ha perso e vuole che i morti risuscitano. Quello non vuol dire volere Moshiach. Quello vuol dire vogliamo la bacchetta magica. Volere Mashiach vuol dire io voglio che il Messia arrivi non perché poi guarirò e no, Mashiach non è quello. Mashiach viene perché finalmente posso conoscere Dio, posso avere integrità nel mondo spirituale. Ci sarà il santuario, impareremo cose nuove, impareremo la verità della vita. Conosciamo Dio, quello è l'unico motivo che dobbiamo volere Mashiach. Tutto il resto è fuffa. Idem qua, devi volere Dio perché vuoi Lui, non per quello che ti dà. Come dissero i nostri saggi, tutti coloro che piangono per Gerusalemme, vuol dire per la distruzione del santuario, meriteranno di vederne la gioia. Nel Talmud, trattato di Tannit, pagina 30b. Wow! A voi.
Posso dire qualcosa ancora sulla milza?
Assolutamente.
Nella medicina tradizionale cinese, che ha millenni di storia, esiste il meridiano della milza, il quale va in deficit, in sofferenza, a chi ha pensieri negativi, ossessivi, tristi. E questo crea un deficit energetico della milza. Questo si studia in naturopatia e medicina tradizionale cinese.
Bella, bella, bella. Ci tieni in sospeso per mezz'ora? Dicevo prima.
Non volevo interrompere.
No, no, no. Bella, bella, fantastica.
Però se non sbaglio, a proposito della milza, credo che sia l'unico organo senza il quale si può vivere lo stesso. Molti che fanno incidenti, che si spappolano la milza, viene tolta, però si vive lo stesso.
Però non è facile, non è, se Dio ti ha fatto con la milza vuol dire che ci abbia bisogno.
No, certo, però anche se ti viene asportata, tu vivi. Se ti asportano
Allora.
il fegato, no. Ecco questo.
Ma, su Google, dove l'avevo visto prima quando mi avevo detto, non ho letto tutto perché sennò era troppo lungo, c'era scritto che appunto si può vivere senza milza, ma si è molto più esposti a tutte le malattie perché non ci sono più le difese immunitarie di una persona normale. Se Hashem ha creato la milza, ovviamente c'è una ragione. E poi mi sembra addirittura che, avevo letto da qualche parte, che addirittura gli atleti delle Olimpiadi greche, milioni, mille anni fa, non so quando sono nate le Olimpiadi, se la facevano togliere proprio per poter avere più forza per correre, avere meno impaccio. Perché quando uno corre gli fa male la milza dopo un po', perché si dice, no, che uno quando corre velocemente tante volte che male la milza, eccetera, perché la schiaccia continuamente con la compressione del diaframma sopra la milza, che è la forza dei polmoni. Quindi, sì, quindi insomma, sappiamo che la Vodà Zarà, cioè l'idolatria, arriva a livello, uno addirittura viene a togliersi la milza, cioè si toglievano la milza per poter gareggiare in cose idolatriche, e perdevano quindi una forza che Hashem ha dato per difendersi dalle malattie, pur di avere più forza per correre, eccetera. Quindi
assurdo.
Io avrei una domanda.
Prego.
E questa cosa di pensare, cioè di non, diciamo, rimuginare di tutto quello che abbiamo detto, cioè, c'è qualcuno che veramente ci riesce tutte le volte, oppure è un'idea e poi, cioè, qualcuno, perché anch'io tante volte ci provo, ma poi, insomma, non è che proprio, ecco.
Quanto ti impegni, scusami?
Non so, quando... Cioè...
Quello non è perfetto, ovviamente, no? Però stiamo studiando di quello che dovrebbe essere.
Dovrebbe... Sì, ma dovrebbe...
C'è scritto scaccia via la tristezza con due mani.
Sì, ma dovrebbe nel senso che è una teoria o proprio dovrebbe nel senso che veramente c'è gente che ci riesce?
Sicuramente c'è gente che ci riesce. Sicuramente. Come una teoria. È una verità.
No, vabbè, come il dietologo che mi dice le deve perdere 20 kg, tanto non ne perderò mai 20, ne perdo magari 5 e poi capito
Va
così.
bene, comincia con 5 e poi vai avanti pian piano.
No, ma
Nessuno diventa statico da oggi a domani.
no, vabbè, però era per sapere se è, diciamo, ecco, quella che chiamano un'utopia direzionale, che poi solamente i grandi tzaddikim ci riescono, oppure è veramente una cosa alla portata.
È una cosa che tutti dobbiamo sforzarci, forse non arriveremo mai al 100% di questo, forse. Ma è una, come ogni cosa, è un allenamento. Se una persona si allena a scacciare via pensieri negativi e a rimpiazzarli con cose, oggi 1%, domani 7, 8, pian piano. Non è, cioè, capisci? Ma uno può dire, eh beh, è così, allora basta, piango. Noi dobbiamo guardare quello che dobbiamo fare, ovvero cercare sempre di incrementare, migliorare su questo campo qua. Non arriverai al 100%? Ok, però almeno sei arrivato a.
Io veramente stavo puntando al 20% e già mi sembra una cosa
Dai,
enorme. Cioè... Ok,
quando arrivi al 20 faccelo sapere e poi ne parliamo.
va bene, grazie.
Ok, a te. Ogni tanto un tiramisù ci vuole, porta.
Sì.
Ok, qualcuno legga il messaggio per favore? Qualcuno ha scritto?
Esercitare il respiro.
Esercitare.
Nick.
Però cosa vuol dire?
Ah, secondo me significa che ci vuole un po' di concentrazione.
Quando respiri
Quando
profondamente,
respiri profondamente ti
basta,
distendi,
certo.
dai ossigeno al cervello, quindi il
Assolutamente.
cervello ha più capacità di integrare qualche cosa e quindi fa più facilità a superarlo. Comunque volevo rispondere ad Anna, non è facile. Tutti abbiamo questa difficoltà a riuscire a trovare... A non arrabbiarsi e tutto questo, però è ovvio, è come dice Rav Miki, è un allenamento. Oggi mi arrabbio, domani magari no, ma dopodomani mi posso riarrabbiare, perché comunque rimaniamo esseri umani e quindi siamo un po' fluttuanti come le onde. Cioè, alle volte ci si riesce, alle volte no.
L'importante è non perdere, diciamo, la speranza in sé quando l'ho persa. O
No, no, certo, cioè
come quando una
ritornare
persona.
sempre.
È come la dieta che tu, Anna, dici, no? Una persona vuole fare la dieta, ok, dopo una settimana che non hai sgarrato niente, un giorno sgarri. Non vuol dire che ah, ho sgarrato, allora domani posso tornare a mangiare come prima. No, hai sgarrato una volta che avanti. Come nel peccato, come nelle sigarette, come ogni cosa. Una persona vuole migliorare. Capita che sgarra, ok? Avanti. Non siamo perfetti. Stiamo
Sì.
per metterci a posto.
Sai che una cosa che ho notato che probabilmente mi allontana dalle cose che cerco di fare è che quando poi non riesco, non so, sgarro, non so, tipo mi arrabbio che non do, poi dopo mi arrabbio ancora di più perché dico,
Arrabbiato.
ecco, cioè, mi auto, sì, dico, ecco, ma perché, ma cavoli, non riesco? E invece no, è sbagliato questo, bisognerebbe evitare almeno il sovraccarico successivo.
Essere positivi, bisogna essere calmi, bisogna essere. Quando tu hai un bambino davanti, per esempio, no? Come fai a arrabbiarti con un bambino che ha versato il latte per terra? È un bambino di 1 anno, 2 anni, cosa capisce? Allora, perché con un bambino che ha 2 anni siamo tutti clementi e col nostro bambino non lo siamo, con noi stessi non lo siamo?
Ah, wow, è vero, non ci avevo mai pensato in questi termini.
Abbiamo sempre un'ascia in mano contro noi stessi. Oh, ho fatto male, adesso mi impunto.
Sì, è
No, no, non
vero.
siamo musulmani noi che si danno le fruste o cose che vediamo nei video. Noi non siamo questo. Noi senza mancare rispetto a nessuno, ci mancherebbe ancora. Noi vogliamo rafforzarci con le buone, con le carezze, con la dolcezza, con empatia, ma verso noi stessi in primis. Come fai ad avere empatia verso un altro quando non ce l'hai con te, quando non sopporti te stesso, quando non perdoni te stesso? Io ho scritto un post una volta alla regia di Kippur. Ricordiamoci anche di chiedere scusa a noi stessi e non solo
Vero.
a Dio. Perché? Perché tutte le colpe, colpa mia, colpa mia, colpa mia, colpa mia. E basta. Non si vive più,
Grazie.
non si vive così. Non...
Comunque anche
diamo un po' di colpa a qualcun altro.
l'esercizio fisico.
Cosa?
Stavo dicendo, scusa, comunque l'esercizio fisico aiuta moltissimo a superare questi momenti un po' di difficoltà emotiva e quindi lo
Veramente
consiglio.
uscire di casa e cambiare aria, specialmente quando fa fresco, e cambi aria,
Esatto.
cambi veramente, dà molta energia positiva alla mente. Qualcun altro che vuole aggiungere
Io
qualcosa?
volevo dire.
Sì.
Ah, due pensieri, diciamo neanche ebraici. E i greci dicevano, parlavano della melanconia, non proprio tristezza, cioè una sfumatura leggermente diversa. E poi mi veniva in mente una canzone di Lucio Battisti che dice che la tristezza scende lentamente come la neve e tu non te ne accorgi. E allora mi viene che
Samuele,
la
se la
tua,
vuoi cantare? Samuele, se la
no,
vuoi cantare?
ce la so perché
No,
erano le
Samuele.
canzoni che cantavamo con mio marito, che mi hanno messo al mio matrimonio,
Ok.
ma sì, lui amava molto Lucio Battisti. E però tu mi hai dato una chiave di lettura adesso, chiaramente ebraica, che è quella di sì, che la tristezza di, mi è venuto in mente Battisti, dice scende lentamente dentro il cuore, ma perché tu è come se veramente perdi il contatto con Hashem, ma è come se tu perdi la speranza, che come se ti sentissi abbandonato da Hashem.
Perché sei tu che glielo permetti, che la testa sta scendendo nel
No,
cuore.
toglio Yetzarara.
Sì, non dicevo tu Mara, dicevo tu, io, noi.
Tu persona, sì.
Sì, perché sì, l'essere amato lo propone, certo, ma se tu apri la porta e lo fai entrare, grazie, l'hai fatto entrare. L'essere amato bussa sempre, non bisogna farlo entrare. Perciò questa cadere, la tristezza nel cuore, siamo noi che permettiamo che succeda. Invece si sbatte la porta in faccia. Ah, oh, benvenuto, vieni. È a 2 minuti che non ero triste. Vieni, vieni. Anche perché
Ma
noi ebrei abbiamo questa
perché ti
cosa qui.
allontani? È l'emunà che un po' si perde, perché lo Yetzer Hara attacca l'emunà, secondo me un po' è così, non lo so, posso sbagliare.
È così, è così. Laura, capito? Non faccia finta di... Parli, dai, accendi il microfono e parli.
Buonasera,
Buonasera.
ma io sono d'accordissimo con tutto quello che sta dicendo. Guardi, io non ho seguito la lezione da un po', però non sono lontana per niente, perché le posso dire per esperienza personale che la stanchezza, alle volte la stanchezza, alle volte la vita, alle volte gli eventi, ci sono delle giornate, no, che vanno, cioè, con gli alti e bassi, e quando ci sono i bassi la tristezza arriva. E allora bisogna dire no, fermo lì, ferma, la tristezza non deve entrare, la tristezza che poi dopo diventa, che si trasforma anche in depressione, no? Quindi no, 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 ci vuole una grandissima forza di volontà, un grandissimo esercizio, e allora ci si butta nel lavoro, non si pensa, si va avanti, si prega, perché è importantissimo pregare, magari si leggono due passukim, due teilim, e non si dà per, bisogna tenere la porta chiusa della tristezza, è proprio un lavoro fisico, psicologico. E qui mi fermo, ma è così, sì, dottore. È così comunque, è proprio così.
Grazie, grazie, grazie.
Prego. Anche un'altra canzone di Battisti che
Sì, non
dice:
te la gara adesso.
tristezza va, una canzone il tuo posto prenderà.
È
Tanti
vero.
di Battisti.
Ce la vuoi cantare?
Se vuoi.
Ma è vivo Lucio Battisti?
No, è morto.
No,
No.
no, no, no.
Però ha fatto tante di quelle canzoni incredibili,
Sì. Veramente
molto profonde, molto, molto ebraiche.
lui ha scritto la musica, le parole sono di Mogol. È
Mogol e
vero.
Battisti, giusto.
Lucio
Si è
Battisti,
rovinato quando le
grandissimo.
parole gliele ha scritte la moglie.
Esatto. Vabbè, entriamo adesso. Ok.
Come
Sì.
siamo profani,
Vabbè, tanto
Raffaele.
adesso cominceremo a cantare, se Dio vuole.
Ah.
Domani sera noi
Ecco,
abbiamo la
appunto,
cerimonia al Beit HaKnesset con i
parliamo di
bambini
domani
che
sera.
canteranno e via.
Parliamo di domani sera, Hanukkah.
Sì.
Ecco, quello è già pronto, bravo. Però un attimo, Samuele, lo vediamo noi al contrario o la
No,
prima candela è a
sono.
destra, eh?
Sì, adesso lo mettiamo a destra. Questa
Ok.
è la prova.
Allora, fa la prova giusta, la giro la prima che ti dimentichi. Ok.
Sì, adesso la
Allora,
giriamo. Sì, infatti, guarda, da una
parliamo
parte.
un goccio di Hanukkah.
Ma scusi, Rafniki, posso farle una domanda? Perché tutti gli anni me lo dimentico. Allora, io questo Hanukkah domani sera sarò da sola, perché ho la figlia da una parte, la marito dall'altra, ma io devo accendere le candele.
Certo.
Ok, e è meglio accendere l'olio, vero?
Se si può, sì. Olio è sicuramente meglio.
Va bene, grazie.
Olio d'oliva.
Va meglio così?
Sì.
Bravo, bravo, sì, Samuele.
Grazie. Già fatto.
O ti giri tu o giri quello, uno dei due.
Sì, giro la
Qualcosa va
canucchia
girato.
ovviamente.
Ok. Prendiamo un punto di Hanukkah che ha a che fare, che è connesso con il mio interesse, che è connesso con quello che abbiamo appena raccontato, no? Gli ebrei dopo anni, Hanukkah non era 2 giorni, per anni non potevano entrare nel santuario perché c'era il dominio dei greci. Figuratevi, i greci entravano ogni giorno, facevano quello che volevano, macellavano maiali, idoli, e gli ebrei non potevano entrare nel santuario. Quando hanno fatto la famosa guerra, quella guerra che era impossibile vincere se non che tra un miracolo che poi è successo, perché la proporzione era uno contro mille, se non di più. Alla fine gli ebrei hanno vinto e la prima cosa che hanno fatto è sono fiondati nel santuario per vedere la situazione e per accendere la menorah. È la famosa storia che l'olio non c'era, eccetera, eccetera. Ok. La domanda è: cosa li ha spinti ad andare a cercare olio puro? Ricordiamoci, l'olio c'era, ma era impuro perché era il sigillo del sommo sacerdote era stato tolto dalla boccetta, il che lo rendeva impuro. Okay? Perché loro sono andati a cercare olio nuovo? Ma hai visto che non c'è? Ecco, questo è quello che abbiamo visto stasera. Loro non si sono lasciati alla disperazione dicendo non c'è olio. Sono andati a cercare. Questo in sé, che loro hanno avuto il coraggio, la forza d'animo. Sapete cosa vuol dire entrare nel santuario? Con tutto quello che studiamo nell'altra lezione, no, del mercoledì, con tutti questi dettagli del santuario, tutte queste cose meravigliose, tutto è la spiritualità che tu tocchi. Sapete cosa vuol dire entrare lì dopo anni e vedere idoli, Zeus e questo e quest'altro? Maiali, ti distrugge interiormente. E in più cerchi l'olio e non c'è. Uno a quel punto deve dire basta, l'ebraismo è finito. Se la casa di Dio è resa a questo punto, basta, non esiste più niente. E siamo morti, basta. E cosa hanno fatto gli ebrei invece? Sono andati con tutta la loro forza a cercare di trovare un po' di olio. Che magari era ancora chiuso e l'hanno trovato. Questo anche era un miracolo. Il fatto che hanno avuto la forza d'animo di andare a cercare qualcosa di puro. Una persona normale davanti a tutto quello scempio, ripeto, diceva basta, è finito. Non c'è più ebraismo, non c'è più Dio, non c'è più ebraismo, non c'è più niente. Questo è quello che la lezione stasera anche ci vuole insegnare. Non devi mai gettare la spugna, mai dire, eh beh, ormai io a questa età cosa vuoi che cambio? No. C'è scritto, fai teshuva un giorno prima di morire. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni giorno, non è importante a che età, noi non sappiamo quando moriamo, allora ogni giorno bisogna fare teshuva, perché forse domani uno muore, dopo 120 anni. Okay? Vuol dire che anche se hai 60, 80, 90, quello che sia, ogni momento è buono e giusto per guardare dentro di te e cercare, come dicevamo prima, voglio cercare Dio, ho nostalgia di Dio. Perciò da Hanukkah impariamo questo. Ma sapete una cosa? Vi dico di più, vi dirò di più. Secondo la halakha, la legge, è vero, quell'olio che era aperto, non c'era il sigillo, eccetera, eccetera, è vero, è impuro. Ok. Ma l'alaha dice che loro potevano usare in verità quell'olio. Perché? Perché la forza della collettività respinge l'impurità, respinge il male. Quell'olio, quella menorah, non era una cosa privata che una persona accendeva in casa sua, è una cosa che si accendeva al tempio, che era per la collettività. Allora, la collettività ha la forza di respingere l'impurità. Io a casa mia non potevo, a casa mia non c'è la menorah, non c'è la Hanukkah, no? Non potevo accendere, sto dicendo un esempio, nessuno accende la menorah anche da su, ma visto che era per il tempio, che era per tutti, la forza del tutti respinge, perciò loro potevano usare quell'olio lì anche se era impuro, ma gli ebrei non hanno voluto avere sotterfugi per servire Dio, loro volevano servire Dio non con qualcosa di a posteriori, ma solo a priori. Nell'ebraismo c'è questa idea. Guarda, a priori questa cosa non si fa, però a posteriori, se per caso l'hai fatta, può anche andare bene. A volte, non sempre, no? A priori non devi farlo, ma a posteriori, se è successo, va bene. Loro non volevano usare i posteriori. Volevano, noi facevamo il mitzvot per Dio soltanto a priori, soltanto di una cosa che è al 100% a priori buona. Perciò, anche se quell'olio è permesso, ma noi giammai accenderemo per Dio un olio a posteriori. Perciò sono andati a cercare. E quando vai a cercare, trovi. Hanno trovato un qualcosa che forse non c'era, o che forse era impossibile trovare. Ma quando Dio ha visto che loro hanno cercato per servirlo nel modo migliore, questo è il vero Hanukkah, che vai a dare quel miglio in più, quel passo in più per connetterti con Hashem. Questo è quello che Dio vuole da ognuno di noi. Ognuno di noi ha il suo miglio. Siamo tutti diversi, siamo tutti, ognuno c'ha il suo. Quando tu fai quel passetto in più, che per te è già un passo in avanti, Dio guarda il tuo passo in avanti. Per un altro magari è 300 passi indietro, ma chi se ne importa degli altri? Ma chi se ne importa degli altri? Io guardo il mio cammino. Se nel mio cammino io riesco a fare un passo in avanti, wow, Dio è contento di me. E questo è il punto. Hanukkah ti dice vai a fare, vai a trovare quella luce che è dentro di te e accendila, illumina, perché quando tu illumini te stesso, poi emani anche luce, sei raggiante, sei forte, dai ispirazione, dai coraggio che ti sta accanto. Basta che vai a cercare il lume che è dentro di te. Bene, a voi. Fine secondo tempo, fine partita. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa?
Io vorrei aggiungere che oggi sono venuta a questa lezione piena di tristezza
Oh,
e invece mi ha cambiato completamente. Ho svolto.
Baruch Hashem.
Il riso fa buon sangue, quindi quando uno è triste avvelena il sangue.
Quando uno è triste, che anche Samuele che gli fa passare la tristezza. Né, Samu, dove sei? Ecco.
Io cosa faccio? Vedere la gente.
Oh, vabbè.
Comunque per fare un sorriso mi applico, per far fare un sorriso a chiunque sono sempre contento.
Oh.
Chiunque abbia bisogno di una parola buona e di sorridere mi chiami, ci sono qua.
Ah, sai cosa? Mi ha fatto venire in mente di nuovo, pe penso che ho già raccontato il giovedì sera, ma niente, lo raccontiamo di nuovo. Quando Giuseppe, quella mattina famosa, no? Si preoccupa dei suoi compagni antisemiti, tra l'altro, chiedendogli come state, perché avete questa faccia così lunga, cosa ha causato quello? Ha causato che lui gli hanno raccontato i sogni e lui ha dato una giusta interpretazione a tutti e due i ragazzi, a tutti e due i tizi. Esattamente quello che lui ha detto è successo, si è avverato. Ok. Anni dopo, quando il faraone fa i famosi i sogni del faraone, no? Delle mucche, delle spighe, cioè, che il faraone era tormentato, la prossima che leggiamo il prossimo Shabbat. Allora, a quel punto, quello che era rimasto vivo, quello il capocopiere, si ricorda, ah, io anni fa ho sognato e c'è un ebreo in prigione che è capace di... così, cioè, di interpretare i sogni,
Interpretare i sogni.
interpretare i sogni. Allora cosa succede? Lo tirano fuori a Giuseppe, lo portano davanti al faraone e resta storia, no? Lui racconta, lui è, e diventa viceré. Tutto questo da dove è nato? Da dove è nato? Che lui una mattina ha chiesto a due nemici: cosa avete oggi? Perché siete sofferenti? Chiedere a una persona come stai l'ha fatto diventare viceré. Avete visto i punti, no? Viceré. Chiedi a una persona come stai, gli regali la vita, come quello che si era chiuso dentro il frigorifero, no? Ripetiamo anche la storia. Questa storia di minimo 30 anni fa. C'era questo gruppo di rabbini Shochatim che fanno il taglio della carne. Che erano andati, oggi si va in Uruguay, all'epoca erano andati in Africa, non so perché, si vede che c'era tanta carne, per fare la shechitah tonnellate e tonnellate, e congelarlo e portarlo in Israele, eccetera, eccetera. Allora c'era una squadra proprio di rabbini che tagliavano. Allora, all'entrata di questo macello, siamo in Africa, c'era un custode, ovviamente un signore di colore, eccetera, eccetera. Un giorno, alla fine della giornata, quando il lavoro è finito, così c'è il direttore, il coordinatore dei rabbini, ovviamente usciva per ultimo per vedere che tutto sia a posto. Un giorno fa per uscire e il tizio, il custode, dice: guarda che manca uno di voi, eh. Vanno a cercare e vedono che lui per sbaglio si era chiuso dentro la cella frigorifero. All'epoca non c'era come oggi che da dentro c'è l'apertura di sicurezza. Si è chiuso dentro per sbaglio e poteva morire assiderato. Se non lo trovavano fino a domani, lui moriva assiderato. Vanno, lo aprono, tirano fuori, lo scaldano, eccetera. Poi dicono: ma scusami, ma tu non hai una lista, tu sei un custode, come hai fatto a... E poi noi siamo tutti uguali, tra l'altro, tutti con la barba, cappella, già. Ma come hai fatto a accorgertene che uno di noi manca? Lui fa molto semplice. Lui ogni mattina quando viene, prima di entrare, mi saluta, come stai, come va, poi va a lavorare, tornando fuori mi saluta, diciamo ci vediamo domani, saluta la famiglia, bla bla bla, scambiava sempre delle parole con me. Stamattina è venuto, mi ha salutato, ma uscendo ho visto che lui non mi ha salutato, vuol dire che lui sicuramente non è uscito, perché se no mi avrebbe salutato. E questo suo salutare un tode africano, che non conosce neanche, gli ha salvato la vita. Ma proprio gli ha salvato la vita. Vuol dire che salutare il prossimo, occuparsi del come stai, può salvare non soltanto la tua di vita, ma anche la vita di una persona. Ci sono diversi scritti di articoli che persone avevano scritto una lettera di saluti alla famiglia e sono andate a suicidarsi. Per strada incontrano un qualcuno, un amico, un vecchio amico. Come stai? Quanto tempo che non ti vedo? Eh? Questo suo come stai e accoglierlo con felicità, eccetera, eccetera, gli ha salvato la vita che lui ha deciso di non suicidarsi. Sono cose scritte, ma c'è anche una storia con un rabbino, addirittura Hanukkah, tutta una lunga storia, non so raccontarvi, che questo ragazzo, questo signore qua, era divorziato, o forse la moglie era morta, non so che cosa, era pieno di problemi. Ha preso la figlia per portarla al cinema per l'ultima volta nella loro vita, per poi andare a suicidarsi. E cosa è successo? Hanno visto una Hanukkah dei Chabad in piazza, no? Dove si fa musica, si balla, eccetera, eccetera. Allora lui è andato, ha partecipato perché la figlia voleva vedere, non ebrei, no? Vanno, festeggiano Hanukkah e vede come la figlia è gioiosa, è contenta di questa festa, e balla. Il vedere lei così gioiosa, gli dice: ma come faccio a fare una cosa del genere quando c'è una figlia che ha ha bisogno di un padre, allora ha deciso di non suicidarsi. Ma la cosa più bella che cos'è? Che quando, questa è una storia che è successa in America, quando i rabbini Chabad che hanno chiesto il permesso al comune o quello che sia per accendere la Hanukkah in un certo posto, gli è stato dato un posto che loro non volevano, non cercavano. Perché cos'è la storia? Loro l'hanno fatto in un posto dove, come si chiama, non un grande magazzino, ma un posto tipo un canyon, non so, dove sono tanti negozi, tanti cinema, tante cose. Solo che gli hanno dato un posto dove era di passaggio zero. E lì c'era cioè, non funzionava niente. Per sbaglio loro sono andati a finire, gli hanno dato il permesso di accendere la Hanukkah lì. Loro volevano metterlo in un posto più centrale, ma hanno avuto permesso per sbaglio, ma non era per sbaglio, perché lì dove era la Hanukkah era vicino al cinema dove loro dovevano andare. Perciò per uno sbaglio, tra virgolette, del comune, hanno messo la Hanukkah in un posto che non pensavano, ma hanno salvato la vita a una persona. Vuol dire che un minimo di empatia, un minimo di gioia, non possiamo mai sapere accanto a noi chi sta e cosa sta soffrendo in silenzio. Perciò dobbiamo essere sempre dei fari, fari di luce. Anche se siamo arrabbiati e tutto ci va storto, dobbiamo sorridere alle persone, perché tu sorridi e Dio ti sorride indietro. Sorridi alla vita che la vita ti sorride. È difficile? Assolutamente sì. È da fare? Assolutamente sì. Felice Hanukkah a tutti.
Grazie,
grazie.
grazie. Facciamo questa mea. Siamo
Grazie.
tova.
Grazie. Ogni bene.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci.